Radio Nuova Trieste presenta Quattro passi con Joyce, a cura di Camilla Verani.
James Joyce e la musica. James Joyce nell'ottobre del 1908 si iscrisse al Conservatorio di Musica di Trieste con la seria intenzione di esercitare la voce per dedicarsi a una carriera da professionista. Il suo maestro Matteo Bartoli gli confermò di essere dotato di una voce piuttosto buona e gli promise che sarebbe stato pronto a salire su un palco entro 2 o 3 anni. Si sa inoltre che Joyce diede a Bartoli delle lezioni di inglese ed è possibile pertanto che i due scambiassero le proprie prestazioni professionali di insegnanti. Nel 1909 anche il fratello di Joyce, Stanislaus, prese lezioni da Bartoli. In realtà la carriera di Joyce si sarebbe limitata alla performance resa nel quintetto tratto da Der Meistersinger di Wagner al concerto di fine anno del conservatorio il 3 luglio 1909. Ma Joyce e Bartoli rimasero in contatto per molto tempo. È noto che Joyce aveva molto rispetto per il suo maestro e continuò a seguirne le attività musicali, anche dopo che questi ebbe lasciato il conservatorio alla fine del 1919. In una lettera da Stanislaus da Dublino, Joyce infatti si informa sulla qualità della direzione bartoliana dell'Elisir d'Amore. Sembra anzi che nel 1912 Joyce avesse addirittura concepito l'idea di coinvolgere il suo vecchio maestro in un affare e che tra il 1912 e il 1914 egli usasse assistere ai concerti tenuti da Bartoli. Oltre a una dedizione estremamente seria e pervasiva alla loro arte, infatti, i due uomini condivisero un insolito interesse per la musica corale antica e, se si può credere al necrologio di Bartoli apparso sul Piccolo, perfino un'indifferenza bohemienne per il pagamento dei conti. Così come abbiamo appreso dal suo direttore alla Belly School Armidano Artifoni, l'altisonante nome che poi avrebbe usato per l'ignante di canto di Steven Dedalus è proprio quello di Bartoli. Nell'episodio intitolato Wandering Rocks dell'Ulisse sembra che Joyce abbia riutilizzato nella descrizione di questo personaggio le robuste fattezze di Bartoli. Dopo la Prima Guerra Mondiale, Bartoli insegnò composizione al Conservatorio Tartini e passò gli ultimi anni della sua vita nella località balneare di Grado, a pochi chilometri da Trieste, dove morì il 15 aprile 1929. Bartoli, comunque, è ricordato dai biografi joyciani come assistente del suo maestro Antonius Marella, che dettava quest'ultimo le ultime opere, essendo divenuto quasi cieco per un'operazione di cataratta andata male. Nel suo diario triestino, Stanislaus ricorda che il fratello James canta un'aria da nozze istriane, una delle opere più note del maestro polesano. Del resto, è molto probabile che lo scrittore abbia assistito anche ad altre produzioni osberaliane allestite a Trieste, considerata la circostanza che le vedeva dirimpettai, quando i Joyce abitavano in Barriera Vecchia. I rapporti fra Joyce e Smareglia non furono episodici e furono caratterizzati dalla stima che l'irlandese dimostrava per il lavoro del musicista. Benko, in una lettera a Smareglia del 1912, testimonia il compositore l'ammirazione che egli gli portava, citando le sue parole, secondo cui il compositore sarebbe stato l'unico artista che viveva a Trieste il cui nome sarebbe stato ancora conosciuto dopo un secolo. Giunti a più di un secolo dalla pubblicazione del suo Dime Monster Novel, come lui stesso definì Ulisse, uscito in volume nel 1922 a Parigi, vogliamo iniziare qui una lunga odissea, come potrebbe essere altrimenti, ovvero un lungo viaggio che potrebbe intitolarsi La musica, sostanza nella vita e nella produzione letteraria di James Joyce. La vasta erudizione musicale e l'entusiasmo per il canto dello scrittore irlandese sono infatti parte integrante della sua personalità, e questa passione si percepisce palpitante nel romanzo suscitato attraverso le continue citazioni e allusioni di tipo musicale che imbastiscono le pagine dell'opera. In particolare, già nel suo romanzo summenzionato, Joyce utilizza specialmente i leitmotiv come collante capace di legare un capitolo all'altro e diversamente una parte di un capitolo all'altra. Un esempio può essere dato dall'ultimo episodio del libro, noto a tutti come il monologo di Molly Bloom. Innanzitutto, il testo comincia e finisce con un sì. I critici ritengono che questa parola possa essere interpretata come un sì alla circolarità della vita. Nel monologo, Molly Bloom ricorda i suoi amanti, ma comunque aspetta il ritorno di suo marito Leopold, che lei non vuole lasciare. Nel testo, il numero 8 ha un valore fondamentale, perché l'8 settembre è il compleanno di Molly e 8 sono le lunghe frasi in cui il testo è suddiviso. Il suono, la musicalità, non hanno solo un valore estetico che si richiama alle poesie elisabettiane, come avevamo visto in Chamber Music, l'opera prima di Joyce, ma fungono da elementi strutturanti. Questo sarà ancora più vero nell'ultimo romanzo di Joyce, Finnegan's Wake. Si tratta di una veglia notturna in cui il suono supera il senso e acquisisce un valore semantico. Si ha a che fare con un libro per il quale Joyce aveva pensato un lettore ideale, insonne, che non si sarebbe mai stancato di esaminare l'ultima sua fatica. James Joyce aveva una bellissima voce, dice Ezra Pound, e nella sua casa, sin da bambino, tutti cantavano. La specialità del fratello Stanislaw, come detto, era cantare le melodie inserite in Finnegan's Wake. Joyce, nelle sue serate giovanili, cantava tutte queste canzoni con una buona voce da tenore dolce, ma abbastanza fievole, intrattenendo così gli amici. Talvolta si dilettava a recitare anche parodie di opere teatrali. Una volta venne agghindato con un vecchio abito da donna per interpretare il ruolo di Carmen e fece la parodia dei comportamenti da palcoscenico delle dive d'opera cantando L'amore en fin de bohème dalla Carmen di Bidet. Joyce aveva ereditato la voce di tenore dal padre John e non erano insolite le occasioni in cui, passeggiando in stato di ebbrezza insieme a Italo Svevo per le strade di Trieste, dopo aver assaporato i vini locali, si esibisse nel cantare canzoni in dialetto locale. La tradizione musicale della famiglia Joyce permise anche che il figlio Giorgio, il cui nome forse si riallacciava a quello del fratello dello scrittore irlandese morto in giovane età, diventasse un baritono. Tornando a Trieste, Joyce apprezzava, come detto, il dialetto triestino per la sua sonorità. Lo avrebbe usato anche a Parigi nel linguaggio familiare e nella sua corrispondenza con Italo Svevo, come si vede nella lettera spedita all'amico triestino da Parigi il 5 gennaio 1921, al fine di fargli inviare degli appunti relativi alla stesura di Ulisse. Di se stesso Joyce diceva: «Mi sognacomo». La musica conta molto nella vita personale di James Joyce, accompagnandolo ai momenti importanti. Lo riconciliò con il padre dopo la fuga con Nora. Fu cantando e suonando al pianoforte che diede l'estremo saluto al fratello George e alla madre. E nello stesso modo diede il benvenuto al primogenito George quando lo prese in braccio per la prima volta. Per la figlia Lucia compose e cantò una ninna nanna. E fu con un messaggio musicale negli anni successivi che Lucia tentò di persuadere il padre a tornare in Irlanda. E poi fu durante la malattia della stessa figlia a Parigi negli anni 30 che le stanze dell'appartamento erano pervase dalle melodie e dal canto di James. Peraltro, anche quando incontrò Nora, l'amante, la compagna e infine la moglie, fece sfoggio delle sue qualità canore, esattamente a un concerto pomeridiano tenutasi il 22 agosto 1904 a Dublino. Joyce assistette, come detto, a Trieste a molte rappresentazioni liriche, a cui si era appassionato, spesso beneficiando di biglietti gratuiti forniti dai suoi amici. Amante del bel canto, Joy frequentò, per quel che gli consentivano le sue finanze, il Teatro Verdi, del cui logione, comunque, dà una descrizione impressionistica nel suo poemetto in prosa scritto integralmente a Trieste, Giacomo Joyce. Le pareti impregnate trasudano un vapore umido. Una sinfonia di odori fonde la massa di accalcate forme umane. Puzzo stantio di oscelle, annusamento di aranci, petti sudaticci di unguenti, acqua di resina, fiato di cene all'aglio solforoso, lo schietto sudore di donne meritate e meritabili, la puzza saponosa degli uomini. In particolare Joyce amò le opere di Giacomo Puccini e in special modo la Bohème, a cui assistette per ben 8 volte. Esiste comunque un altro dato biografico che lega Joyce alla musica. Anche i litigi con Nora si risolvevano con una serenata. La musica, quindi, rivestiva un'importanza molto grande nella vita emotiva dello scrittore. L'opera di Joyce trova in quest'ultimo quel collante che consente di partire dall'esame di Chamber Music per arrivare a Fosengan's Wake passando per l'Ulisse. In altre parole, la musica in sé costituisce un elemento imprescindibile per esaminare la crescita di Joyce come poeta e scrittore. Tra gli autori moderni che si sono ispirati allo scrittore irlandese per quel che riguarda l'importanza del suono, troviamo il poeta irlandese, premio Nobel, Seamus Heaney, che come il suo conterraneo, attraverso il suono, va alla scoperta delle radici dello spirito del popolo irlandese. La letteratura irlandese, moderna o postmoderna che sia, avrà sempre qualcosa da insegnarci.
Radio Nuova Trieste ha presentato 4 passi con Joyce, a cura di Camilla Verani.